Ah, eccoci ritrovati tutte e tutte a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie come sempre per gli ascolti, continuate così.
Per proporre un tema per questi Caffè Militanti molto semplice, una canonica email a militanzagrafica@gmail.com o anche un direct su Instagram va benissimo. Anche se su Instagram molte cose le perdo perché la chat, vabbè, sono un po' un boomer, dai. Comunque, per chiunque invece voglia sostenere questi sforzi, lo può fare attraverso Patreon, vi lascio il link in descrizione con una piccola donazioncina, grazie a chi lo farà.
Allora, il tema di oggi è veramente molto complesso e delicatissimo, quindi ci ho messo un attimino per estrapolare, per creare questo podcast, questo volo appunto su questo termine, questo genocidio, perché purtroppo, ahimè, è estremamente attuale, quindi riuscire a discuterne e parlarne su cos'è questo genocidio, d'accordo, ci può forse anche far interpretare meglio il presente per un miglior futuro. Ci proviamo, via!
Questa parola è tornata purtroppo alla ribalta per ovvi motivi. Stiamo parlando del conflitto Israele-Palestina in corso, d'accordo, in realtà da un sacco di tempo, ma stiamo parlando nello specifico dell'escalation, ok, che è partita dal 7 ottobre in poi. Questo dettaglio che vi ho appena detto all'inizio di questo podcast, segnatevelo nella testa, perché poi ci servirà per l'analisi conclusiva. Per spiegare al meglio cos'è il genocidio o che significato ha questa parola, partiamo dalle fake news o delle male interpretazioni che vengono poste in realtà da attraverso i mass media generali. Perché la prima, diciamo, contrapposizione al dire no o stop al genocidio, d'accordo, è quella che esso, ovvero sia quello che è il conflitto in corso in questo momento, questa particolare fetta di questo conflitto molto espanso, d'accordo, fra Israele e Palestina, non è un genocidio. E allora diciamo che se da una parte c'è una forma di democrazia popolare nella quale al posto di genocidio si utilizza strage, ma che in fondo non descrive giustamente coordinalmente proprio a livello proprio etimologico della parola ciò che sta capitando, e poi piano piano andremo a capire il perché, mentre invece coloro che si contrappongono in maniera totale parlano invece di autodifesa, ovvero sia legittima difesa nei confronti appunto di quello che è capitato in questo fantomatico 7 ottobre, che viene comunque ripetuto come forma giustificativa di tutto quello che sta capitando nei territori della Cisgiordania, ma soprattutto di Gaza. La storia di questo conflitto, di questo rapporto estremamente conflittuale, la trovate anche in un podcast, d'accordo? La genesi del conflitto Israele-Palestina lo trovate qui sotto, d'accordo, all'interno di appunti di militanza. Ora, perché la parola strage e perché la parola genocidio invece si avvicina di più, ok, a descrivere quanto sta capitando? Partiamo dalla genesi, come nasce la parola e il termine. Allora, il termine nasce da un mix fra quello che è la classica composizione delle parole, d'accordo, ovvero sia l'origine latina barra greca, con quello che è invece un inglesismo aggiunto. Cominciamo con la, diciamo, chiave, ok, più classica, ok, quindi dal greco genos, razza, stirpe, e dal latino caedo, ovvero sia uccidere, quindi uccidere una razza, una stirpe, fondamentalmente questa è la prima unione classica, ok, del termine. La parte invece, diciamo, più anglofona, d'accordo, viene aggiunta da un giurista polacco, Lemkin, d'accordo, che nel suo libro, d'accordo, del 1944, Axis Rule in Occupied Europe, d'accordo, parla, ok, specialmente di tutto quello che sta capitando, d'accordo, sotto la dominazione delle forze dell'asse, ovvero sia quelle di Roma e di Berlino. Questo giurista polacco, d'accordo, autore, ok, di questo inglesismo che poi compone ufficialmente la parola genocidio, era anche uno studioso ed esperto di un genocidio, cioè ovvero sia quello armeno. E quindi cominciamo subito col districare immediatamente la primissima fake news, diciamo, di una contrapposizione di tipo giornalistico informativo, nella quale si intende come unico e solo genocidio quello ebraico, d'accordo, durante il bruttissimo, maledettissimo periodo nazifascista. E no, in realtà no, perché se devo prendere soltanto la storia moderna, d'accordo, quella solo moderna, si parte dall'impero ottomano e si arriva in realtà a prendere una quantità, d'accordo, di genocidi, d'accordo, di terribile fattura e di veramente di una ecatombe totale, ok, dell'essere umano, che partono ovviamente dall'impero ottomano, come vi ho appena detto, ma attraversano chiaramente l'olocausto, ma anche l'ex Jugoslavia, le guerre dell'ex Jugoslavia,
il Ruanda, la Cambogia, il Kosovo, Timor Est, Sierra Leone, Etiopia, Guatemala, il genocidio curdo, Darfur, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, non ce n'è solo stato uno. Magari ce ne fosse stato solo uno, un solo dolore, invece ce ne sono infiniti. E come mai, purtroppo, ahimè, la storia dell'essere umano è cosparsa di questi dolori, di questi veramente buchi neri, ok, dell'essere umano? Perché? Perché andiamo a prendere quella che è la definizione, ovvero sia la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Questa, diciamo, convenzione, ok, che è una risoluzione 260A atto terzo, datata 9 dicembre 1948, spiega che per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale. E da qui si comincia un elenco chiaro: uccisioni di membri del gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo, il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intense a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale, misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo, trasferimento forzato di fanciulli e di persone da un gruppo ad un altro. Direi che se prendiamo questa definizione, ok, sottoscritta nell'ambito del diritto internazionale, par chiaro che la discussione relativa a quanto sta capitando per i fatti, d'accordo, nell'escalation decollata dal 7 di ottobre di poi, beh, direi che ci siamo abbastanza, direi di sì. Se vado a rileggere attentamente quelli che sono i topi che ribadisco di una convenzione scelta e sottofirmata a livello internazionale, parlare di tutto ciò non è di default qualcosa di estremamente esagerato nei confronti poi dei fatti, ok? Ma siccome l'analitica situazione che ci porta poi a una convenzione su cos'è un genocidio è controfirmata e firmata da stati e da potenze politiche nella quale hanno tutto il diciamo l'interesse a modificare parole o a etichettare eventi, d'accordo, anche per un puro interesse politico, personale e geopolitico, l'approvazione all'interno, diciamo, sempre di questa convenzione ha portato, rispetto all'elenco da me citato poc'anzi, quattro situazioni nella quale vengono identificati come genocidi. 1. La guerra in Bosnia ed Erzegovina nell'ambito, diciamo, nell'atto delle guerre jugoslave, il genocidio del Ruanda, il genocidio in Cambogia, quindi cambogiano, e l'olocausto. Quindi tutte le altre da me citate, appunto, sono considerate stragi, ok? Quindi vengono declassate in una situazione di secondo piano, d'accordo, che trova il tempo che trova, se non ovviamente essere, a mio avviso, tra l'altro, particolarmente offensive, ok, nei confronti di una tragedia, come per esempio mi viene in mente il genocidio armeno. Ma la posizione che porta a questa convenzione, quindi a questa, diciamo, via libera, d'accordo, da parte internazionale, nel diritto internazionale, vado a ripetere, di questi quattro, d'accordo, citati proprio pochi secondi fa, genocidi, d'accordo, porta anche una definizione del tempo. Mi vado a spiegare. Cioè, fondamentalmente, la maggior parte delle convinzioni, non delle convenzioni, delle convinzioni, porta che un genocidio sia in un asse del tempo molto stretta, quindi sia un'azione repentina, d'accordo, portata nell'arco di pochi anni nei confronti di una determinata etnia o un popolo che comunque vive attraverso un determinato territorio. Altresì, altri tipi di conflitti che si trasformano con l'idea e con la parola di strage avvengono in un periodo sfrazionato nel tempo talmente lungo che perdono quindi la loro forza, d'accordo, nei confronti delle leggi costituzionali internazionali, proprio nel diritto generale, ecco. E quindi ci si scontra ancora una volta con chi ha creato e chi controlla il controllore, ovvero sia ancora una volta ci ritroviamo nella dicotomia, d'accordo, del momento in cui determinati assi nel tempo, se sono strette, allora portano a una convenzione di un atto di genocidio, mentre se invece è rilegato uno spazio con step anche non omogenei, ok, quindi non con cadenze particolari che possono quindi far trasparire una vera e propria organizzazione di tipo di guerriglia, anche di guerra civile, magari per ricorrenze e tutto il resto, porta in realtà al classico crash di sistema sulle parole, ancora una volta. Ma perché non possiamo neanche citare tutta l'epoca coloniale, ovvero sia tutto quel periodo che prese all'incirca il via nel XV secolo con quelle che sono state le considerate le scoperte geografiche, soprattutto da parte di due popolazioni che erano estremamente forti all'interno del mare, che erano i portoghesi e gli spagnoli. E il colonialismo di per sé non fa nient'altro che scacciare, quindi distruggere, quindi emarginare, quindi bloccare, ok, lo sviluppo di quelle che sono le popolazioni locali. Non viene in mente niente su questo? E sto parlando dei tempi moderni, non certamente della scoperta dell'America. Ciao, al prossimo caffè.